Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo un po' tutto forno prima in attesa che finisca tutta la nostra sera. Sabato pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Siamo la Fonte, il diretto web 17 su www.radiofonia.com, scritto qua PH, in modo che non evitate di andare su siti strani ai 15 di pomeriggio, quindi sito radio www.radiofonia.com, scritto qua PH, mi raccomando. Quindi trovate questo nuovo appuntamento in diretta web fino alle 17. Oggi abbiamo un ritorno, due ritorni, un ritorno è già arrivato e l'altro ritorno sta per strada, arriva più tardi, e un debutto di un'altra che io non conoscevo, poi cercando su Facebook, insomma la mia curiosità mi ha portato per fortuna a incontrare, e oggi sono qua in radio a presentare un'altra. Quindi parto dalla novità, poi arriviamo al ritorno. E quindi un ben trovato a Paolo. Ciao Paolo.
Sì, grazie.
Grazie per essere qui da noi. E parlo con te, Angelo, dico bene il nome?
Marco,
scusa.
Marco.
E voi siete una realtà, Paolo, di Foligno, che io ho scoperto tramite appunto i social. E dirti un nome della realtà, perché appunto, tu sei il presidente, no?
Sì, sono il presidente. Vai. Da poco, perché le ultime elezioni hanno voluto eleggere me sulle dimissioni della presidentessa, che era Daniela Giannangeli, persona che ci è dispiaciuto che lasciasse questa realtà, perché è molto preparata e molto attiva. Ecco, io sono presidente, sono rientrato perché sono stato presidente già nell'epoca degli eventi sismici del 97, un po' prima, per diversi anni, e adesso sono ritornato con un po' di stanchezza, però cerco di fare il mio meglio.
Qual è a te? Il nome della
realtà? La realtà è, noi siamo del fotoclub del dopolavoro ferroviario di Foligno, siamo in Foligno, via Piave 2A. Ecco.
Perfetto, dopo parliamo della storia, dico solo che è data in cui siete nati, di mese sbaglio, poi diremo come, però è 1970.
Sì. 1970 a Foligno, su fusione di un'altra realtà che era il Cine Amatori Foligno, che era nata nel 63.
Okay, quindi sono 50 anni, dico bene?
La nostra del 70 sono 50 anni di attività, siamo entrati nel 51esimo.
Complimenti. Poi entriamo né particolare. Invece hai ritorno e ben trovato, è stata di sabato, non di lunedì, è stata di lunedì sera prima di Natale.
Esatto,
scorso,
esatto.
Oggi è venuta di sabato 2022. Ben trovata Fede, a Federica. Ciao Fede, Federica Bacala.
Ben trovata. Grazie a te di avermi rinvitato nuovamente.
Il primo dei ebook che avevi qui a Ripires, ma che ci hai portato l'anno scorso, poi ti chiederò come dopo quella sera, insomma, se è stata novità, insomma, come sono andati i tuoi progetti, quindi ci aggiornerai, no? Va bene, insomma, sui tuoi progetti. Iniziamo, andiamo con una canzone e poi iniziamo, intanto così vi scaldate, vi preparate. Allora, Federica mi ha indicato una canzone che ma è diventata penso tormentone, perché è un saluto che si fa tante volte durante la giornata, durante la settimana, e a Sanremo ce l'hanno ricordato, e quindi è presente di Insta con ciao ciao, e quindi
ciao.
Sentiamo ciao ciao e ci diciamo anche noi ciao ciao,
ciao.
A fra poco. Quindi con le mani, con il culo non lo so, rischio vostro, però con le mani, ciao ciao, potete fare, con il culo decidete voi, rischio vostro. Vabbè, questa è diventata un tormentone, sta diventando, è molto chiaro, quindi grazie Fede per avermi ricordata e per una consiglia. Allora, partiamo con Paolo e Marco, dico bene, vedi, mi sono dato stavolta
esatto,
il nome.
Grazie.
Grazie a te. Allora, abbiamo detto
grazie
un attimo.
Grazie a te per averci invitato.
Ecco, nome dell'associazione, un attimo. È data, però andando un pochino nel dettaglio, anche se in modo sintetico, no? Che cos'è e come è nato questo fotoclub?
Ecco, il fotoclub del Foligno si nasce nel 70, ripeto, sulla volontà di alcuni appassionati all'epoca di cinema e anche di fotografia, e si uniscono in questa struttura perché avevano degli spazi adeguati rispetto a quella che era assistente prima.
Okay.
Tutto qui. Sono cinque o sei soci fondatori, adesso vado a memoria. Il socio fondatore cui ricordo che ci ho avuto molto contatto era Angelo Minelli, e poi adesso è morto da poco Alberto Pedrini, poi c'era il dottor Dante Mattioli, Brenno Rampioni, tutte persone, Giuliano Bellucci, Ennio Chioccioni, sono i nomi un po' storici di questa realtà. ormai esiste, non lo so, forse solo, ah sì, sì, esiste solo Giuliano Bellucci, no, forse
esiste un...
ecco, notava Bellucci.
Come sei, quindi, come sei avuto a poi nel tempo, no? Perché metto da 70 parte, sì. Poi col tempo come sei evoluta, come è cambiato, come è
cambiato,
cresciuta?
Sì, sì, sì. Innanzitutto c'è da dire che non sono solo Ferrovieri, perché c'è il nome porta. Dice, ma io mi posso iscrivere? Sì, noi siamo aperti a tutti. Okay. Tra l'altro io non sono ferroviere, Marco non era ferroviere. Che ne so, Dante Mattoli era un medico,
anche noi siamo ferrovieri, quindi
sì.
A posto.
Quindi no, perché qualcuno vedendo dopo lavoro ferroviario dice, ma io posso venire? Sì, certo, è aperto a tutti, insomma. Si è voluta come, in che cosa? Cioè noi si è voluta perché culturalmente si era sviluppata con un concorso fotografico.
Ah,
prima
okay.
Un concorso di cinema, poi un concorso di fotografia che è stato portato avanti fino al 1987 con la 15ª edizione, poi io dopo 10 anni ho ripreso nel 97 per gli eventi sismici, poi ci siamo rifermati per i problemi degli spazi espositivi, perché un concorso nazionale deve avere uno spazio per le mostre, quello che gratifica il fotografo è l'esposizione.
Questo connubio film e IBO, no? Sì. Film e foto, per
foto, sì.
È stata un po' la base, no, di questi 50 anni, perché
è stata la base fotografica, no? Però io dico soltanto, quando entro io nel 1982 al fotoclub, ero ragazzo, già il cinema si stava abbandonando. Avevamo la sala proiezione, ancora sono rimasti reperti storici molto belli, con il foro di proiezione, con la macchina che proiettava il film, però io già ero fuori da questa realtà, nasco con la fotografia e lì prendo i primi consigli, perché noi siamo dotati di tutta l'attrezzatura per anche per l'analogico, che parentesi sta ritornando molto di moda anche attualmente.
Io per fortuna.
Per fortuna, per fortuna o per sfortuna, non lo so.
Ma come una vuoi vedere, tutte e due, dai.
Sì.
E Marco, vuoi aggiungere, tu invece... come sei entrato in questa realtà, insomma, la tua storia?
Ma mi era sempre rimasto il pallino di fotografare. Per problemi lavorativi io non ho potuto esercitare questa cosa, tranne nei momenti in cui facevo il viaggio da turista e quindi mi mettevo a scattare i posti per avere il ricordo. Sono entrato in questa realtà nel 2016 e ho trovato...
Da poco, insomma,
da poco. Devo. Sì, infatti, che scatto, che sono ritornato a scattare almeno, possiamo dire in questo modo, è molto poco. Però sono cresciuto molto, proprio tanto, devo dire, tanto, il senso critico, la tecnica, la capacità di vedere di avere l'occhio fotografico in questo senso. E un po' per la passione e un po' anche per la possibilità che all'interno del fotoclub, come poi vi spiegherà Paolo che cosa facciamo, ho la possibilità di poter crescere sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista di tecnica, di vista in questo senso. C'è da precisare una cosa, noi preferiamo scattare con la macchina fotografica, oggi si scatta tanto e molto spesso anche col telefonino, per carità, un sistema che lo uso anch'io, molto comodo, è molto portatile, leggero, alla portata
però
in mano.
Però le abitudini una volta sono belle.
Beh, più che altro se uno ci tiene alla qualità.
Sì, assolutamente.
Allora, a questo punto, e vuole governare lui il mezzo meccanico, allora a questo punto è meglio che si affida alla macchina fotografica.
Sono d'accordo con te, insomma. E tornare a fare foto dopo tutto questo tempo, com'è stato?
È stato traumatico, perché io ero abituato all'analogico e sono passato al digitale, quindi a questo punto è stato necessario fare un corso e mi è servito tanto e poi cominciare a barcamenarmi con la post produzione, perché col sistema digitale è molto più facile poi poter elaborare nella costruzione con la post produzione. Quindi sono state due cose che per la generazione, per me e per la generazione di cui faccio parte, non sono prettamente, non ci siamo nati con queste cose.
No.
Quando io andavo a scrivere, io scrivevo perché dovevo fare le relazioni di servizio, mi trovavo i primi tempi con Olivetti, non c'era la fotocopiatrice, c'era la carta carbone, mi mettevo lì e le varie copie, se sbagliavi era un problema, quindi magari molto spesso si ricominciava da capo. E così è stato anche per la macchina fotografica. Cioè ci siamo, noi, generazione mia, ci siamo dovuti abituare alla digitalizzazione e soprattutto all'uso del computer. Oggi mio figlio naviga tranquillamente.
Oggi, ragazzi, oggi penso che no, ci fanno un baffo, cioè,
sì,
no?
Sì, no, perché devo ricorrere a lui come esperto.
Come si chiama tuo figlio?
Si chiama Matteo.
Sentiamo, ciao Matteo.
Grazie.
Va bene, andiamo con la musica, poi passiamo a Fede. Allora, parliamo di Tommentone. Ciao ciao, ma oggi stamattina venivo, oggi, prima scusate, giù in radio per la puntata, mi è venuto un altro Tommentone in testa, lo metto, vediamo se riconoscete, è di 12 anni fa, è legato a un film, però non vi dico niente, lo sentiamo, lo sentite, vediamo se vi piace come Tommentone. A fa poco. Siamo sul sottofono, vediamo se avete indovinato. Lì, se vi ricordate, tanti anni fa il film, insomma, con John Travolta, adesso mi ricordo al titolo, insomma, di 12 anni.
Olivia Newton.
Bravissima, grande. Oggi Fede è in forma, grande. Fai da soggetti, sappiamo. Quindi, insomma, un film di tanti anni fa, ma che ha musica, canzoni, ma è sempre limitato. Ah, passiamo a. Siamo sotto un po' sottofono in attesa che finisse. Passiamo a Fede. Fede, siamo passati quei lunedì. Dell'anno scorso a un libro che tu avevi scritto, che poi adesso ricordiamo il titolo.
Sì, è Coco, Spino Mugo e altre storie di alberi. E, appunto, sono sei storie per bambini e bambine, e ogni storia come protagonista un albero. E, sì, da, diciamo,
da
allora
poi,
che cosa ho fatto?
Come sono andate?
Allora, ho fatto perché questo libro, ricordo anche a chi ci sta ascoltando, a chi è qui in studio, che è nato grazie al contributo del CESVOL, perché ho partecipato ogni anno. Il CESVOL bandisce appunto un bando di editoria sociale, e è rivolto non solo alle associazioni del terzo settore, ma anche a privati cittadini. E quindi ho partecipato, ecco, come singola, presentando questo progetto di queste storie legate quindi agli alberi, al mondo vegetale, e che quindi hanno una tematica, diciamo, che le accomuna, che è di sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente, del mondo vegetale, ma poi ogni storia ha anche un'altra tematica sempre legata al sociale. E quindi il CESVOL, appunto, proprio a dicembre ha organizzato a Monte Castello di Vibio, al teatro più piccolo del mondo, un incontro di letture dove eravamo, ecco, tutti gli autori dei libri pubblicati si chiamano i Quaderni del Volontariato, e quindi abbiamo avuto modo di conoscere, insomma, anche i lavori fatti dagli altri autori. E quindi, ecco, c'ero anch'io con il mio Cocos, Pino Mugo e gli altri alberi. E poi purtroppo sono stata un po' bloccata, diciamo, ecco, da casa Covid, pandemia, quindi gennaio e febbraio ho dovuto rallentare e rimandare le presentazioni.
E tornando a quei incontri, mi dicevi, no?
Sì.
Dai, a Coco, cosa ha portato a casa? Come idee, come spunti? Teumatici questo libro, no?
Sì.
Tu hai idee, qual è il metodo del volontariato,
sì,
no? Che spunti ti ha dato quella giornata, questo incontro?
Allora, è stato interessante perché comunque ho visto che molti altri autori avevano scritto altri libri legati sempre agli alberi, alle erbe spontanee, insomma, oppure c'era un altro autore che aveva fatto un libro sempre per bambini legato al riciclo. Quindi ho notato che comunque c'è un'attenzione da parte di, diciamo, generale nei confronti dell'ambiente, anche altri hanno cercato delle modalità per sensibilizzare riguardo appunto alla tematica ambientale. Quindi questo mi aveva colpito. Quindi, ecco, poi è stato bello, ecco, avere anche un confronto con gli altri autori.
Ma stai preparando a Tibi?
Al momento no.
Ho provato a fare una domanda difficile.
No, beh, io spero che, ecco, che questo magari sia, come dire, un primo libro, però la scrittura richiede tempo,
lo so.
Richiede molto tempo, e infatti non a caso il libro appunto era nato nel periodo del lockdown, perché effettivamente scrivere richiede tempo,
e durante quindi, i mesi scorsi il tempo per scrivere insomma si è avuto purtroppo, sì, una parte, no? Quindi,
sì. Quindi. Però speriamo,
sì sì, appunto, se hai scrivi a te ti aspetto pronta a presentare. Prima di tornare a voi metto un'altra canzone, perché due giorni fa mi pare, se mi sbaglio, no, ieri è il compleanno di Roberto Maggio, che faceva 55 anni. Lui e foto gli hanno fatta lui e correva su quel prato, e c'è una canzone di Nico Ruggeri di parecchi anni fa, Il fantasista, perché Roberto Baggio, ma di fantasia sul campo
ce n'aveva
abbastanza, insomma, quindi si accavava egregiamente.
Sarebbe stato anche un bravo fotografo,
dici?
Sì, con la fantasia, sì.
E beh, sei giovane, ottima evoluzione. E quindi Nico Ruggeri con Il fantasista, per fare a lui, certo, a Divincodino, così, certo, come veniva tante volte chiamato. A fa poco. Siamo sotto fondo, su qua ragazzi, quello che vorreste fare voi, grande canzone di Nico Ruggeri, fantasista, limitata secondo la domina di Roberto Baggio, che ha compiuto 55 anni. Allora, torniamo con Paolo e Marco, detto bene?
Perfetto.
E, allora Paolo, dicevamo, tornando alla vostra realtà, intanto com'è composta, perché c'è un direttivo, non mi sbaglio.
Esatto.
E poi la cosa, mentre andava a musica, vedevo un po' gli eventi, no? Sì. Anche la vostra organizzazione, ci sono anche, diciamo, dei corsi legati a formazione, legati alla produzione, insomma, com'è poi andando dentro articolato, no? La attività vostra, ecco.
Sì, sì, sì. Beh, il fotoclub di Foligno conta circa 20 iscritti, per l'esattezza 18 mi sembra quest'anno, ma poi più o meno qualcuno ridata l'iscrizione, ma quindi sono 20 iscritti, ma questo non è importante. È formato da un presidente, che sono io, da un vicepresidente, Ugo Pirone, che io dico sempre che deve essere una presidenza condivisa, perché è un socio che è da molto, che sta lì anche lui e è sempre attivo, da un segretario che è Vania Buono, da un consigliere Marta Leinart e dal consigliere che è Marco qui presente. Noi ci riuniamo tutti i venerdì sera e sì, noi facciamo in continuazione tutti gli anni corsi di fotografia, sia di tecnica di base, tecnica avanzata o post produzione, come vogliamo chiamarlo. Ecco. C'è ovviamente un professionista di cui ci avvaliamo, che è Luca Pedrucci attualmente. C'è una quota di iscrizione con un'assicurazione, perché per frequentare il locale dopo lavoro bisogna essere tesserati dopo lavoro, anche per una questione di assicurazione e sicurezza.
La sede a Foligno dove ricordiamo?
In via Piave 2A,
okay,
quindi
okay,
proprio alle porte della città, insomma. Okay.
Ma quanto è difficile fare una fotografia?
Ma la fotografia,
perché per molti si prende una macchinetta, fisso obiettivo e scatta, no? Fa kick e fa la foto, ma quanto è difficile
fare una
foto?
Dipende se uno parla di una fotografia o di una buona fotografia.
Ok, la differenza dov'è?
La fotografia semplice la fanno tutti, la fa anche il velox e il vigile urbano, ma quella non è una buona fotografia.
Salutiamo tutti i vigili urbani di tutta Italia, per sicurezza.
Anche
così.
Poliziotti, tutti i carabinieri.
Tutte facce le ordine.
Però quella non è una buona fotografia, quella è cosiddetta una fotografia perché...
Che poi andare a pagare al posto, quindi non avete.
E quella non è una buona fotografia. No. Per fare una buona fotografia è importante avere alle spalle una buona anche cultura, oltre alla padronanza del mezzo e della tecnica. Io insisto questo, io spesso mi sentono dire al fotoclub: una volta imparata la tecnica, abbandoniamola per un momentino e usciamo un po' dal rettangolo della fotografia. Che cosa voglio dire? Guardare oltre, guardare fuori, guardare quello che succede intorno a noi.
Marco?
La buona fotografia qual è? È quella che riesce a esprimerti delle emozioni, quella che ti cattura l'immagine, quella che riesce a toccarti nell'anima, quella che quando vai a casa continui ancora a pensare su quella cosa e non sai nemmeno perché, non te ne rendi conto quel momento. Il fotografo in quell'occasione è riuscito nel suo intento, in trasmettere qualcosa, che può essere nei vari generi, può essere una foto storica, una foto paesaggistica o una foto di cronaca in questo senso, però l'importante è il messaggio che lancia. Chiaramente, se noi abbiamo una buona tecnica, sappiamo scattare, cogliere il momento giusto, cogliere la luce, cogliere l'attimo, vedere le espressioni, perché in un certo qual modo con l'esperienza già si vede quello che potrebbe essere sulla carta. È come un cuoco non deve sapere che c'è bisogno di sale, gli basta il profumo della pietanza per sapere che non c'è abbastanza sale. E così il fotografo. Ieri sera abbiamo visto un film al Fotoclub di un fotografo,
Josef Koudelka,
un fotografo, un grande fotografo, che
Magnum,
che faceva parte dell'agenzia Magnum, che fa ancora tutta la parte dell'agenzia Magnum, e lo vedevamo che lui nella sua composizione mentale cercava di verificare tutte le condizioni e quindi faceva un vero e proprio balletto. Ecco, non posso mimare,
no.
Quello,
però
si
spostava
a destra, si spostava a sinistra, tante volte si sdraiava a terra, non curante nemmeno di poterci prendere una schioppettata, perché si trovava sulla striscia di Gaza e si infilava sotto il filo spinato per poter fare una foto di questo reticolo che opprimeva tutte le persone che stavano intorno. Il senso della foto voleva dargliela quella, ma lui rischiando di prendere una vera schioppettata, perché lì è una
situazione
rischia vita. Quindi lui stava lì e cercava di scegliere il momento migliore, la luce migliore e soprattutto la posizione migliore.
E voi avete visto questo film e gli esami, diceva
sì, noi facciamo queste serate dedicate agli autori, no? Presentazione di libri, come ieri sera abbiamo presentato dei libri di Josef Koudelka e un documentario che è stato acquistato in un'occasione di una mostra proprio di Koudelka.
Okay.
L'ha curato tutto quanto l'ex presidente Daniela Giannangeli, che ha portato quest'autore e ce l'ha presentato. Qualcuno non, come me lo conosceva, perché sono vecchio da fotografo, qualcuno non lo conosceva, una novità, ma sempre scaturisce un dibattito culturale dietro la presentazione di questi autori.
E a Paolo Marco che cosa era stato quel film? Cioè voi siete a quella dopo ieri sera?
Beh, io sì, Josef,
dicendo che cosa?
Beh, Josef Koudelka a me lascia qualcosa di profondo, quasi io non lo potrei spiegare, perché Josef Koudelka l'ho conosciuto negli anni 98-99, ma forse anche prima, su delle mostre. Lavoravo prima in ferrovia, quindi ero a Roma e potevo frequentare tutte le esposizioni che la città offriva, tante, e ho conosciuto Josef Koudelka come un poeta dell'immagine, nel senso lui ha una visione talmente particolare che ti prende, ti cattura. L'ultima la contavo lui in macchina a Marco, che è una delle mostre che lui mi ha colpito, a il teatro che ti avevo detto prima a Roma, vabbè non ci viene in mente, però lui aveva fatto dei reperti archeologici del Mediterraneo,
Adriano,
aveva fatto dei reperti archeologici con stampe in grosso formato 2 metri per 3 al mercato Traianeo, e era una cosa impressionante per come ti prende, cioè c'è una visione tutta particolare. Sì. Ma poi vi posso raccontare anche un aneddoto.
Vai, questo prende quella musica, vai.
Io nel 98 ho ospitato, dopo gli eventi sismici, Gianni Berengo Cardin, fotografo che conoscevano tutti quanti, perché aveva interesse a fotografare la città, la zona del terremoto. Okay. Quindi nell'occasione ho organizzato una mostra al palazzo, alla biblioteca comunale Foligno, sono stato io che l'ho organizzata, cioè il Fotoclub. E mi raccontava che Josef Koudelka, che sono amici più o meno della stessa età, quando va a Milano lui trascorre ore e ore nella sua biblioteca di Gardin, e poi quando si riposa lui non dorme sul letto, lui dorme per terra. Cioè, per descrivere questo personaggio, che era un ingegnere aeronautico, lasciava l'ingegneria per dedicarsi alla fotografia. Dice, ma perché dormi per terra? Perché se mi abituo a dormire bene non riuscirò mai a girare e fare le fotografie come dovrò fare.
Capito. Allora, prima di aprire la porta, mettiamoci poi la prima porta.
Sì.
Quindi mettiamo un'altra canzone di Sanremo. La chimica conoscete, no? Non so, c'è cioè la chimica materia, ma c'è anche un'altra chimica. Allora, sentiamo così.
Noi conosciamo anche la chimica della fotografia. Sulla
infatti, Paolo, vediamo c'è anche una foto, una canzone sulla foto. Chimica sì. E poi una canzone sulla foto.
Sì.
A fa poco, ragazzi.
Lo stesso sapore con te io vorrei. Soltanto che la notte ora. Velocemente amore. mai mi vorrai ferire.
Siamo tutti bei, Paolo, giusto?
Sì, sì, appunto.
Scherzo, poi sentire la canzone, ti scattò una foto di Tiziano Ferro, parliamo di foto e chimica, saremo di quest'anno con Donatea e Donatea, una bella cantante.
Dito nella piaga.
Bravissima, oggi Fede in fondo. Sulle canzoni hai studiato oggi, bravo. È arrivata la tua ospite, quella che era mancante, Cinzia Bavarini, grazie, ben trovata.
Grazie a voi.
Ti ho definito una poetessa, dico bene? Hai fatto un accordo di poesia, dico bene?
Sì, scrittrice, poetessa, faccio un po' entrambe le cose.
Ma fai venuta con una tua, no? Una tua,
sì,
tua opera?
Sì, sono venuta a presentare quest'estate il mio romanzo, La lanterna nell'oscurità.
E poi dai,
sto scrivendo il secondo.
Ah, ok.
E niente, adesso ho fatto una raccolta poetica. Perché credo che chiunque si occupi, qualunque artista in qualunque ambito, che sia la musica, che sia la pittura, che sia la scultura, che sia la scrittura, comunque abbia il compito non soltanto di parlare d'amore, di parlare d'amicizia, ma abbia soprattutto il compito di denunciare e tutte quelle cose che magari non vanno bene. E quindi la mia raccolta poetica nasce per questo, si intitola Il coraggio delle idee, edita Francesco Tozzuolo Editore, e quindi ecco, è uscita adesso fresca fresca.
È stato diverso da scrivere un romanzo, no? È diverso, differenze nell'impostazione, nello scrivere?
Allora, io nasco come poetessa, scrivo poesie dall'età di 6-7 anni, da come ho preso la penna in mano. La poesia è un fiotto dell'anima, è qualcosa che è una finestra temporale che si apre, scrivi in quel momento, o la scrivi in quel momento, non la scrivi più, perché poi passa, ok? La prosa è un'altra cosa, scrivere un romanzo comunque è un impegno differente, perché comunque devi visualizzare prima quello che vai poi a scrivere, è come se sei la terza persona che sta lì a narrare degli eventi che accadono, e poi devi avere la fantasia fervida, no? Accesa.
Invece l'altro romanzo, ma stai scrivendo un altro romanzo?
Sì, quest'altro romanzo, che non posso ancora dire il titolo, però è una storia che parla di donne,
okay.
Donne contemporanee, quindi con le varie vicende, e nasce, mi ha ispirato questo romanzo un programma che tempo fa sentì in televisione, che parlavano alcuni personaggi dicendo che le donne non fanno squadra. Se in Italia e nel mondo le donne riuscissero a superare l'invidia e tutte queste cose qua e iniziassero a fare squadra, per voi maschietti sarebbe sarebbe duro.
Siamo tutti maschi e tutte donne d'Italia, così nessuno sa e abbia, scherzo.
E quindi questo libro nasce come per ispirare le donne che vengono poi da ambiti differenti a fare squadra. È centrato quindi in un ambito lavorativo, un tipo di lavoro che ad oggi ancora nelle nostre zone, soprattutto in Umbria, non è molto conosciuto, ma che io con il quale io lavoro da molti anni. Perfetto. Che è il network marketing, perché riesce a prendere personaggi dai background più differenti.
Diversi,
ecco perché ho preso come spunto.
Beh,
questo tipo.
Dopo quando sei appunto io presenterai.
Vai, sì, qua a presentare. Ti ringrazio.
Legandomi a quello che ha detto Cinzia, vuoi chiedere a Paolo e Marco quanto è difficile? Ma non fosse un po' scuola, potete anche non rispondermi, dire mette a musica e non rispondo, avete libertà. Quanto è difficile mandare avanti una realtà da 51 anni come i Photocab in una regione, non dico piccola, però sicuramente non come Lombardia, no? Quindi a livello geografico più piccola, con tutte le difficoltà che può comportare a livello anche di spazi. Quanto difficoltà c'è?
Ma la difficoltà ce n'è parecchia, perché essendo una realtà di amatori già ti guardano un pochino con sospetto, ecco. Cioè Foligno, per carità, è una città che ha sviluppato
centro del mondo
ha sviluppato nel tempo grande arte. Adesso sarebbe un discorso lungo, ma se vogliamo partire, che ne so, dal futurismo, per dire, Marinetti veniva stampato a Foligno.
Okay.
Ecco, cioè abbiamo avuto una pittrice, la Leandra Angelucci, che era, dicono, seguace di Gerardo Dottori, ma già un pochino diversa. Però non gli viene data grossa importanza. A Foligno tutto ciò, io dico, che non è partorito dal palazzo, trova un pochino di difficoltà, perché non è né città grande né città piccola. Tante realtà vanno meglio su un centro più piccolo che su un centro più grande.
come se poi uno le poi conosce, perché spesso anche conosce, conosce, no?
Adesso noi stiamo ancora pagando lo scotto degli eventi sismici del 97, perché alcuni spazi espositivi ancora non sono a disposizione. Però fortunatamente abbiamo un buco che sarebbe l'ex teatro Piermarini in Corso Cavour, che facendo la nostra trafila, facendo un po' di fila, ce l'abbiamo. Adesso una mostra che verrà a breve fatta, insomma, è quella sul bacino del fiume Topino, inteso in senso lato. Quindi a fine di giugno, primi di luglio, abbiamo questa mostra collettiva dei soci, dove abbiamo dato libero spazio interpretativo alla fantasia dell'autore sul bacino del fiume Topino. Quindi ci potrebbe essere la documentazione, come ci potrebbe essere il poeta che recita una poesia lungo il fiume, non lo so, o nelle vicinanze del fiume.
Datativi in cosmo, mi devo scherzo. Marco, aggiunge qualcosa?
Sì, devo dire da non Forignate, perché non sono di Forignate.
Di dove sei? Posso chiedere?
Io sono di Roma. Ah. Diciamo che faccio parte di quell'immigrazione di ritorno. Ah, okay. I miei genitori sono andati a Roma, io sono nato lì e dopo 40 anni, per ragioni, possiamo dire, per amore, sono tornato a Forigno, in questo senso. E la faccio breve. E devo dire che ho trovato una realtà, dovendo scegliere dove vivere, io ho scelto di vivere a Forigno, perché a differenza delle altre grandi città e dei piccoli centri che passano per città grandi, tipo Spoleto,
sì,
io mi sono trovato una realtà completamente a mio agio, che mi lasciava a mio agio. Poi con l'avvento con la conoscenza del fotoclub e quindi anche un occhio più sensibile all'aspetto artistico, ho visto una città molto ricettiva per quanto riguarda l'arte. Non è difficile trovare una stanza, uno spazio per quello che sia, per proporre dell'arte agli altri, al pubblico. E devo dire che anche c'è un'ottima affluenza. Dice, le persone... chissà, forse perché sta al corso, o anche perché hanno un po' di sensibilità. La gente, in fin dei conti, se gli proponi qualcosa, poi qualcuno sempre prende e si porta a casa qualche cosa, il messaggio. E la gente viene, ed è interessante. E le stesse associazioni vengono da noi, dal Foro Club, per dire facci un servizio fotografico. Probabilmente lo faranno anche perché... noi non abbiamo costi, lo facciamo tutta un'associazione non profit, quindi hanno un vantaggio, un ritorno economico in questo senso, ma molto spesso ci dicono hanno bisogno di noi per poter documentare, perché ci stimano in questo senso e hanno capiscono che è l'importanza di questo lavoro.
C'è una difficoltà di documentazione? Prima parlavi, no? Hanno voglia di farsi documentare, cioè c'è una voglia di documentari, far vedere, questo doveva sommare anche in relazione al Covid,
ecco,
no?
Sì,
a questi due anni.
Guarda, il fotoclub, no? Tanti si rivolgono a noi come per dire facciamo, che ne so, il ballo dei ragazzini, ci viene a fare fotografie. Non è questo il fotoclub.
E per cui ho trovato questa domanda.
Perché noi, voglio dire, non è che possiamo essere a disposizione di Tizio e Caio, dice ma facciamo la maratona, viene a fare fotografie, ma non è la fotografia che interessa a me, lo sport, e magari io faccio un'altra fotografia. Sì, a volte documentiamo, che ne so, quando l'associazione X ci dice, che ne so, quel che fa Mingarelli, oddio, adesso
anche il Piper,
cioè, festa di scienza e di filosofia, ci ha chiesto, dice, ci documentate l'evento, volete essere pagati? No, abbiamo fatto gratis, anche perché, non so, una volta c'era un ospite, Ferdinando Scianna, e quindi... come fai a dire no, non so, ecco, tutto qua, però il fotoclub non è...
Volevo dire una cosa, mai possibile.
Prego.
Nell'ultima mostra che faremo sul bacino del Topino, io da non Forignate mi sono imbattuto in delle realtà che molti forignani sconoscevano. Ad esempio, ve ne cito una perché l'altra è tipo il Ponte Romano. Sul Topino c'è un Ponte Romano di epoca augustea, quindi un ritrovamento particolare. C'è anche il Ponte Romano di Pieve Fanonica, che sono due località vicino Forigno, e i forignati non conoscono queste realtà.
Non sono nati, quindi.
Ecco, punto. Allora, è lì che subentra la fotografia, perché se tu non vai a Ponte Centesimi a vedere queste realtà e vai a cercare questi ponti, non le vedrai mai. Allora io te le porto al corso, questa come altri lavori che possono uscire fuori, e ti faccio vedere quello che c'è sul territorio per farti rendere conto che in che realtà vivi.
La documentazione, come dicevamo.
La documentazione, certo.
Marco, la canzone che mi hai indicato, presentato, perché tu l'hai indicata, quindi a te il compito di presentarla.
Sì, io sono legato a questa canzone, la ritengo molto positiva, è Wonderful World del grande Louis Armstrong.
E quindi la sentiamo, a fra poco.
Yes, I think to myself, what a wonderful.
Salutiamo tutti umani e tutti i spoetini e basta, sì. Ci aggiunge altro per sicurezza, no, perché... Allora, torniamo ai due scrittici, i poetessi scrittici. Certo. Fede, per chi la prima volta ti ascolta, no? Mm-hmm. Ricordiamo un attimo il libro di cui hai scritto, di che parla un attimo la storia, perché sennò hai detto tutti da Parigi, ma non ti ha ascoltato, ma che libro, di che parla, vai.
Sì, come dicevo sono 6 storie, ogni storia ha il protagonista, come protagonista un albero, quindi c'è la palma da cocco, c'è un pino mugo, una sequoia gigante, l'albero dinamite, c'è l'eucalipto arcobaleno e me ne manca l'ultimo, la quercia centenaria. E, quindi ecco, mi sono ispirata appunto a alberi
diversi, fare
diversi, sì, diciamo, ho trovato anche appunto perché questo libro nasce anche dalle mie letture che ho fatto di libri di Stefano Mancuso, che appunto al quale io veramente sono legata, perché a me ha appassionato leggendo i suoi libri. Lui è un botanico, ma scrive di alberi, delle caratteristiche di alberi in maniera molto semplice, narrativa, anche lui utilizzando un po' come se fosse una storia, e quindi io ispirata da lui, e quindi mi ha incuriosita anche a leggere altro, ho scelto degli alberi, quindi le storie sono nate da caratteristiche reali che hanno queste piante, e anche le illustrazioni poi che ha fatto Francesco Montesanti sono molto realistiche. E perché a me piaceva poi, ecco, che chi lo leggeva, soprattutto i bambini, poi si incuriosissero e andassero a vedere ma dove sta quest'albero, come è fatto. E devo dire che un po' nell'intento sono riuscita, perché avendo avuto qualche riscontro da chi lo ha letto, effettivamente poi i bambini sono andati in internet a cercare dove sta l'albero, la foto, appunto parlando di foto, qual è la foto originale. E quindi ecco le storie sono...
Ma Fede in quale albero si conosce?
Fondamentalmente quindi... in tutti, cioè no, ci ho riflettuto insomma su questa cosa, nel senso che probabilmente, anzi sicuramente, in ognuno degli alberi c'è una mia caratteristica. Il primo che ho scritto è la sequoia gigante, e proprio perché ho pensato da questo gioco, ma se io fossi un albero, che albero vorrei essere? Sicuramente non essendo molto alta, un albero più alto del mondo, e quindi la sequoia.
Direi che il ragionamento non fa una piega, anche per essere il primo.
Poi non mi ritrovo perché questa sequoia insomma è molto vanitosa, ma questo no, ecco, però è nato da questo gioco, okay. No? Quello fatto. Forse quella dove mi ritrovo più è questa Cocos, che è una noce di cocco, che appunto vaga per il mondo in cerca del suo posto, anch'io ho vagato parecchio per il mondo in cerca di quale fosse il mio posto più adatto.
Si è fissa anche ad altre persone che hanno, no? Che cercano nel proprio mondo il loro posto. E Cincia, ci vuoi iniziare giù una... Ti va?
Va bene.
Come? Ci sono anche gli applausi, poi ti faccio sentire. Quindi, tanto oggi poi arrivano gli applausi.
Allora, l'unica maestra, all'ombra disgraziata delle tue credenze, ostaggio di catene invisibili, orchestrate da arguti individui, bravi solo a strimpellare l'alfabeto, osservi malinconico le imprese ardite di chi, erroneamente credi, sia nato in una notte di congiunzioni astrali favorevoli. mai un salto nel vuoto, nessun giro sul lotto volante, mai un piede fuori dal seminato. Con la curiosità sedata dalla paura di sbagliare, moltiplichi albe e tramonti nell'indolenza del fluire degli anni. E se ti dicessi che puoi ridipingere il tuo mondo impostando nuove rotte, che puoi vivere di incanti, ispirando altri a farlo, che l'unico limite è nella tua testa, mi crederesti? Bandisci al tuo cospetto chi pensa di sapere, dall'alto delle loro cattedre tarlate, scendi tra la gente, tra i saltimbanchi delle piazze, tra i musicanti dei quartieri polverosi, lì incontrerai l'unica grande maestra, la vita.
Bravo, complimenti. Oltre a quelli dal vivo, aspetta, poi arriva la domanda.
Due minuti di applausi.
No, a parte battute, adesso un attimo, complimenti, veramente. Grazie. Bella, è sulla vita questa.
Sì, la maggior parte delle poesie sono incentrate sul riuscire ad entrare in contatto con la parte più intima di noi stessi, perché il cambiamento avviene non nel chiacchiericcio. Siamo immersi in una società dove ognuno dice la sua, dove le persone sono ipnotizzate davanti ai televisori, sui giornali, su informazioni che alcune volte, la maggior parte delle volte, magari ci raccontano la loro verità. E così ipnotizzati non si rendono conto del trascorrere del tempo, che la vita passa, e poi arriva un momento in cui qualcuno bussa alla nostra porta e ci dice time out, il gioco è finito. E quindi non hanno queste persone, magari la maggior parte di noi non realizza i propri sogni, ma fondamentalmente non sa neanche quali sono i sogni che vorrebbe realizzare. Questo perché? Perché non entra mai in comunione con se stesso. E quindi in parte le poesie parlano di questo, di abbracciare la solitudine e di guardarla da un punto di vista differente, che non è... La maggior parte delle persone vede la solitudine come qualcosa di negativo, qualcosa che crea angoscia. No, la solitudine è riuscire a mettersi in contatto realmente con la parte più intima di noi. E solo quando noi riusciamo a stare bene in solitudine e imparare ad amarci, a conoscerci, riusciamo a capire cosa fa per noi. Perché secondo me c'è una grande incongruenza tra ciò che noi siamo e ciò che noi vorremmo essere. Indossiamo tante maschere per accontentare tutti, ma tranne la persona che starà con noi tutta la vita, che siamo noi stessi. Quindi la maggior parte delle poesie sono un'esortazione all'essere umano a entrare in contatto con la propria anima, con il proprio spirito, perché noi non siamo fatti di solo carne, noi non siamo il nostro braccio, noi viviamo in un braccio, no? Quindi il braccio fa parte di noi stessi, ma non identifica la persona. Quello che ci identifica è il pensiero. E purtroppo la maggior parte delle persone rifugge il pensare, perché pensare fatica, perché pensare ci mette davanti allo specchio, ed è lì che dobbiamo fare i conti con tante cose di noi che magari non ci piacciono.
E che non diciamo agli altri, aggiungono.
Esatto,
spesso.
Esatto.
Poi vuoi aggiungere qualcosa un attimo?
Vai. Dietro queste parole il libro che consigliavo all'amico, che non mi ricordo il nome,
Mauro,
di Viaggio intorno alla mia camera, l'anima e la bestia, lui diceva, l'anima e la bestia, quello che pensa l'anima non è sempre quello che fa la bestia, che racconta.
Sì.
Ecco, questo qui è giusto.
Parlavi di sogni, allora, oltre a canzone c'è un'altra, mi è venuta una cosa, sentita una volta in un film, la faccio sentire e parliamo con... Potete sognare anche a Perugia, però sognate. E adesso una canzone legata a sogni di un gruppo meraviglioso che si fa un po' proprio, che hai detto tu adesso nella tua poesia. E poi continuiamo con i nostri ospiti. A fra poco. Quindi questa canzone, sognate, non smettete di sognare, perché sognare è un po' il sale della vita, è importante continuare a sognare per rimanere vivi. Tornando a Paolo e Marco, ma è la foto più bella che avete fatto ed è rimasta impressa?
Io ho tanti ricordi, non definisco una foto più bella. Il lavoro più bello che ho fatto io
lavoro. Vai.
È quello che non piace a nessuno.
Perfetto, benissimo.
È quello che piace a me. E sono contento di questo, perché quando la maggior parte...
Abbastanza chiaro sei stato.
Non mi piace, io trovo la soddisfazione grandissima, perché è una cosa mia personale. A volte succede pure questo, io sono pure geloso. delle foto mie, quando sto dicendo troppo bella sembra che me la rubano in qualche maniera stupida. Potrei dire, guarda, questa foto qua non c'era Photoshop, eh? L'ho portata, no, perché
non c'è la telecamera, quindi un attimo dici...
Questo qua è un lago Trasimeno fatto con pellicola, con diapositiva, questo qui, ha rappresentato all'epoca...
La descrivo io che non c'è, la foto rappresenta una parte, no, del lago Trasimeno.
Sì, Trasimeno, questa ha rappresentato l'Umbria, mi sembra proprio il Lussemburgo, quando c'era una manifestazione grossa delle federazioni fotografiche. Ah. E tra l'altro in Umbria non era stata tanto posata, però una... autrice di Milano telefonò all'allora presidente Emilio Varona, ma quel socio tuo di Foligno con quella bella foto, ma perché non me la mandi?
Quando hai fatta questa?
Questa qui era l'84-85.
Mamma mia,
posso vedere?
Sì, fatti
da vicino.
Questa è poesia. Poesia visiva, ma poesia.
Meravigliosa.
No, abate,
che ti... Se hai, adesso dopo tanti anni, che ti...
Se adesso questa foto qui è sempre bella, perché una foto quando è bella non stanca mai. Sì. Ma il lavoro che adesso io porto avanti, e loro ormai mi conoscono, forse sono un po' strano pure nella fotografia, io vado più sul
tutti
concettuale.
Siamo strani.
Siccome io sono un amante del mare, perché a me manca il mare, e io adesso ho fatto un lavoro sulla filosofia dell'inconscio tecnologico, è tutto un po', quindi sono partito dall'alba al tramonto, stando fermo dalle 6.39 alle 21.39 sulla spiaggia, ogni ora scattavo una fotografia dal cavalletto, stesso posto, stesse persone, non sapendo quello che poteva succedere davanti a me. Ho una serie di 16 immagini, secondo me bellissime, ma che non piacciono a nessuno.
Se piace a te siamo a posto.
E questa è una soddisfazione grandissima, perché dove la porto? Ma per carità, per carità.
Complimenti per la schiettezza. Marco, te invece?
Beh, io spero che la foto più bella sia quella che devo fare, perché come ho raccontato...
Oltre a questa che hai fatto la sua radiofonica.
Certo. Da. Perché io ho una carriera breve, perché ho cominciato tardi e quindi ho tanto da imparare e tanto da vedere e da provarmi, conoscermi e soprattutto da conoscere altri posti. Una foto a cui sono legato è una foto scattata a Carnevale, dove ci sono una coppia, non so se sono marito o moglie, ma penso fidanzati più che altro, che si danno uno splendido bacio. Lui è vestito da tigre, tutto quanto pitturato, e lei è vestita da gatto. Quindi c'hanno tutte visi, questi visi è un primo piano di entrambi che si baciano in quel momento, e mascherati. E per me esprime tanto. È una cosa che vorrei far vedere, se avrò l'occasione di fare questa mostra la porterò.
Quando hai fatto questa...
Questa l'ho fatta credo nel 2017, dovrebbe essere 2018, non c'ho molti dati, comunque dovrei rivedere sugli originali e quando è stato fatto, quando è stata scattata.
Che sensazione ti dà?
La sensazione di riuscire ad aver colto l'attimo di quello che è l'espressione dell'affetto di queste persone. Si vede che sono innamorati, si vede dagli occhi, si vedono dalle labbra, si vede da tante cose. E di aver colto quell'attimo che in fin dei conti è fondamentale nella vita di tutti quanti. Nella loro ce l'ho anche io come foto.
Ma qui vita, sognare, no, farsi realtà, un po' ritornano. Fede, ti vedo, hai qualche curiosità?
No,
perché ti vedo...
no, nel senso, vedendo la foto appunto del lago Trasimeno e si vedeva sullo sfondo il pescatore, le reti e anche la descrizione adesso di quest'altra foto di queste due persone che si baciano. Eventualmente che sono proprio fotografie che raccontano una storia, cioè proprio un racconto fatto attraverso un'immagine. Ma vedendo quel pescatore io già mi immaginavo, no, la vita di quell'uomo, quando si sveglia, magari no, appunto che raccoglie queste reti in barca, cioè già mi veniva fuori tutto un immaginario. E stessa cosa, ecco, adesso non ho visto la foto, però c'era una storia d'amore dietro, quindi è bellissimo secondo me, ecco, la fotografia, come ogni immagine, ha una potenza incredibile, perché restituisce non solo una storia, ma anche delle emozioni molto forti, e in uno scatto, ecco, è questa cosa, cioè, però quello scatto,
pochi secondi,
ma che hanno una potenza incredibile.
Che fermano questo momento dall'eternità.
Esatto.
Poi ci sta bene nella poesia.
Vai. È molto simile alla poesia, pensandoci bene, perché la poesia...
Ci ho pensato anch'io.
Questo hai detto un paio umano, e ci ho pensato, è un paio umano, e ci ho pensato anch'io.
Però è vero, perché anche nella poesia, no? Anche nella fotografia, l'immagine, quella sensazione, quell'emozione si cattura in quel momento, magari dopo 10 minuti non c'è più quell'inquadratura, non c'è più quell'emozione che riesci a catturare. Lo stesso avviene con la poesia, o la scrivi in quel momento o non la scrivi più, quindi sono molto complementari.
Io aggiungo pure che alcuni fotografi sono poeti, cioè se prendiamo il senegalese che ormai non c'è più, Mario Giacomelli, che ha fatto la fortuna della fotografia italiana, tra virgolette. Va bene, lui si faceva tanto alla poesia, no? Antologia di Spoon River, Verrà la morte avrà i tuoi occhi, lui si dedica tanto alla poesia di Spoon River, e quindi voglio dire, è poesia la fotografia, non tutta la fotografia, perché la fotografia, come la scrittura, come la poesia, c'ha tanti aspetti,
sfaccettature,
anche generi.
Noi amatori siamo fortunati perché il genere ce lo scegliamo,
certo.
Non siamo obbligati a una committenza, perché secondo me l'arte finisce quando la committenza entra. Questa è la filosofia
mia. Prevale. Credo anche una cosa, che la fotografia, per esempio, dipende molto, cioè quello che uno riesce a ritrarre dipende molto dallo stato d'animo di chi fa la fotografia.
Sicuramente sì.
Perché sicuramente magari ci mettiamo io e te davanti a un obiettivo e tu magari fotografi quel panorama, cogli un aspetto, perché magari hai un background in un certo modo, vedi le cose in un certo modo, hai una sensibilità, il carattere. Io magari lo stesso panorama colgo un altro aspetto, quindi anche in questo la poesia ci racconta anche chi c'è dietro la macchina.
Io la mia fotografia è sempre un po', anche questa qui, dà un senso di solitudine. Io sono una persona che soffre un po', ecco, un po' drammatico sotto l'aspetto anche della
fotografia. Ma siamo tutti un po' soli, no?
Sì, ma io per esempio amo tanto la metafisica. Nella mia fotografia io ci vedo la metafisica, io ci vedo De Chirico, che voi qui non le vedete, non la vedo alcune mie stampe, ma io loro le conoscono, io ci vedo la metafisica di Chirico, questa assenza, queste ombre piene, questo cupo, io ce l'ho. Io ci ho avuto tanto entusiasmo, ma parlo degli anni, tu non te li ricordi, se sei di Foligno, dell'ex manicomio, che sono entrato, che era appena abbandonato, non ci si poteva entrare. Io volevo entrare lì perché da piccolino sentivo...
E poi la solitudine è... No.
Solitudine e dramma, cioè rispecchia, cioè... C'ho poche foto perché scatti rubati, perché non si poteva entrare per chiedere il permesso, ma lì, anzi, se te pescano dentro denunciavo. Però ecco, specchia un po' il carattere, la fotografia, come la poesia, come la scrittura, come tutte le altre arti.
Sono tutte arti, tanti più arti, poi sono arti, sia fotografia,
certo,
poesia, scrittura.
Ma certo, no? La scrittura non è arte se io dico oggi vado al mercato, non è che ho fatto arte, no? Vado al mercato. Così la fotografia, certo, che mi fa, non so, la documentazione sulla strada, non è arte, no?
Questo non è una documentazione, oppure non è arte, qui è una brutta documentazione.
Eppure c'è chi ha lavorato da casa su quello che riprende dal web, sappiamo tutta quella filosofia.
Beh, foto no, spesso non ti sono stati veramente no.
Perfetto.
Foto fatte anche occasionalmente a casa, sono state oggetto poi di fonti di notizia.
Quindi. Pensiamo alle Torri Gemelle, che hanno fotografato dal computer Torri Gemelle,
appunto,
il gesto, no?
Appunto. Andiamo un po' di un'altra canzone, Sanremo. Io devo sentire, poi quando torniamo vediamo se hai nominato, va bene? Siamo di quest'anno. Ah, questa è un po' vecchiabe, vediamo se è indovinata, fa poco.
La nostra storia che fa farsi benedire, ma va a capire perché si vive se non si balla.
Eccoci qua, quindi Baiate, se volete vivere Baiate più non posso, no scherzo, la canzone Tormentone che è stata presente quest'anno a Sanremo. Cinzia, se non fai sentire un'altra?
Sì, va bene.
Vai.
Va bene.
Allora. Quante sono in tutto, anche questo?
Allora, questa è una raccolta perché segue tutto un ragionamento logico, ok? Quindi sono una settantina di poesie, ok? All'incirca. Allora, che ne so?
Dai, decidi tu,
ne scelgo una a caso.
Vai,
a caso,
okay? Sì.
Allora, rialzati. È dedicata questa un po' alle donne, no? Allora, genuflessa per volere altrui, su terre ruvide di sterminate solitudini, fletti il capo, nella muta rassegnazione di una sorte bieca, dove i sogni, crocifissi a monte, senza scappatoia alcuna di illuminare il cammino, giacciono inermi, disadattati in un vivere dove l'estro arginato si rintana nei meandri oscuri di un inconscio violato. Il tintinnio dell'avanzare del tempo scandisce ogni caduta, e tu, mesta, ti incurvi sui sogni infranti, come a proteggere l'unica parte buona di te. Rialzati contro l'arroganza che ammaliatrice declama i suoi deliri. Rialzati contro i soprusi che celebrano ogni giorno l'ignoranza mascherata. Rialzati contro la violenza che lacera l'intelletto prima ancora della carne. Rialzati contro la forza di volontà che tenta di cementarti al suolo, perché nessuno lo farà per te.
Brava, complimenti. Perché poi sono poesie che lanciano un messaggio forte, no? Questa è sugli acciaci, quindi anche, no? Riuscire a ricominciare, no? Dopo sì, delle delusioni, penso, dopo dei incidenti di percorso, tra virgolette, giusto? Di me se sbaglio.
Sì, incidenti di percorso, da violenze che una donna, poi viviamo in una società
purtroppo, sì,
che purtroppo la violenza non è solo quella fisica,
assolutamente,
ma è anche quella psicologica, quindi comunque è necessario, alcune volte non si sente dire parlano troppo di violenza sulle donne, ok, ma se si smette anche di parlarne a questo punto no, cosa può accadere? Quindi è importante denunciare, è importante far capire alle donne che ci si può rialzare in piedi, si deve dire no quando è necessario dire no. Perché? Perché la persona più importante nella nostra vita siamo noi stessi, non è egoismo, questo è amor proprio, che è diverso.
Diverso. Sulla copertina c'è una rosa, sulla copertina di Tribo.
No, c'è un papavero.
Papavero, scusa.
C'è un campo di grano e un papavero.
Come mai questo campo di papavero?
Allora, il grano rappresenta la vita semplice, rappresentano le tradizioni, le nostre tradizioni. Io abito nel parco naturale del Monte Cucco, quindi comunque abito in delle zone che sono molto ancora, cioè molto forte ancora il sentimento contadino, no? E quindi il grano rappresenta i ragazzi, i nostri nonni che sono cresciuti a pane e fantasia, dico sempre io. Il papavero invece cosa rappresenta? Rappresenta innanzitutto d'estate, no? Possiamo dire questi campi dove questi papaveri nascono in mezzo. Il papavero rappresenta innanzitutto il colore, il rosso. Il rosso rappresenta la passione, ma rappresenta anche il sangue, rappresenta la lotta, rappresenta il no, quando è necessario doverlo dire. Quindi rappresenta la persona che, tra virgolette, viene additata come diversa, perché magari guarda il mondo da un'altra angolazione rispetto alla massa, che purtroppo spesso, come le pecore, no? Sta nel branco, bela, non alza però mai la testa e non si guarda intorno, si lamenta di tutto e non si rende conto che al mattino già soltanto il semplice fatto di svegliarsi e vedere che tutto funziona magnificamente è un dono meraviglioso. Io tutte le mattine quando mi alzo, sembra, alcuni mi dicono sei matta, sono matta, però la prima cosa che dico wow, meno male, oggi ho tutta un'altra giornata da spararmela tutta perché sono viva.
Assolutamente.
E se noi vivessimo con in mente l'idea che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo, sicuramente faremo tante più cose e apprezzeremo anche tante più cose.
Assolutamente. Fede, manna, forse fatta l'altra volta, ma facciamo un'altra scrivere. Ma Fede, fa un anno c'è un sogno nel cassetto? Mi piacerebbe scrivere un libro su?
Ah, il libro sì, mi piacerebbe anche a me, ecco, scrivere un romanzo, diciamo che ho iniziato, però appunto richiede molto tempo. E adesso fortunatamente ho ripreso con le mie attività, okay, con il teatro, con i laboratori, e quindi il tempo in questo senso, diciamo, è meno da dedicare alla scrittura, però comunque c'è una parte che continuo a dedicare alla scrittura, sia per me stessa, ma anche diciamo inizierò a fine marzo un nuovo progetto.
Satai.
Sì, diciamo è legato, sì, tra teatro e scrittura, okay, con i bambini. Ho creato questo laboratorio che si chiama Il Leggi Crea Libro.
Bello.
Dove vorrei appunto lavorare con i bambini partendo dalla lettura, quindi la lettura ad alta voce, quindi farli giocare con l'interpretazione delle storie, e per poi sollecitarli con dei piccoli esercizi di scrittura per arrivare a scrivere una storia collettiva. Poi proprio creare materialmente, diciamo con la carta e altri materiali, un piccolo libro dove metteremo anche delle illustrazioni, quindi faremo la copertina, eccetera. E quindi ecco.
E tu ad alta voce è bello, perché siamo un po' persi forse, no? Abituati a leggere, sì, ad alta voce, soprattutto i bambini.
Sì, perché secondo me serve a loro anche per la comprensione del testo. Aiuta a veramente a comprenderlo e anche a capire quello che è appunto il sottotesto di quella storia. E poi leggendolo ad alta voce, ecco, utilizzare la lettura come gioco e quindi far avvicinare il bambino al libro, non come un'imposizione, come un qualcosa che noia.
Devo farlo per forza.
Forse ecco, la mia idea, ma non solo la mia, comunque farli avvicinare attraverso il gioco, forse ecco, suscita un interesse
maggiore.
Diverso. Sì,
sì, no, bel progetto, poi se ce lo ricorderai prossimamente. Marco, hai trovato un'altra canzone, presenta tu anche questa. Il gruppo e la canzone.
Il gruppo, soltanto il gruppo posso dirti.
Vai,
che sono in Portugal.
La canzone è dovrebbe essere questa.
Sì, non mi fa parlare in inglese.
No, ma il mio è peggio del tuo, tranquillo. Il mio è peggio del tuo, quindi andiamo
io
bene. Non ti preoccupare.
Musica, non
io vado peggio, quindi tranquillo. Che
comunque è molto bella.
E la sentiamo, fa poco. Qui parliamo di quanti B abbiamo a caso ognuno, poi la presentazione la facciamo la prossima volta.
Certo.
Vabbè, no, è bello, vi guardavo mentre questa messo come un'altra canzone, Umore di Deodato, no? Perché anche Umore è arte, se qui ho fatto Umore fatto bene. È bello questo, vedevi mentre c'è questo scambio di opinioni su arte, no? Quindi, certo. Perché a fine, come dicevo, realtà diverse, no? Che poi in realtà hanno la possibilità di condividere, di riflettere, di scambiarsi non solo punti di vista ma anche opinioni, quindi è stato bello interessante vedervi in questo scambio di opinioni, quindi grazie ancora per essere venuti qua. E torniamo a tutti quanti, una mano a tutti e quattro, ma se ci fosse un appassionato di fotografia, no, adesso che ci ascolta, un appassionato di poesie, un appassionato di ibi, quindi dico domani voglio fare una fotografia, dopodomani voglio scrivere una poesia, dopodomani voglio fra due giorni inizia a scrivere un libro, quindi in tre giorni vuoi fare tutto. Che consiglio gli date? Chi parte?
Che consiglio?
Sì, il primo consiglio proprio di istinto che gli date. Chi parte? Chi gli risponde?
Consiglio? Per me la prima cosa che direi a un ragazzo, una ragazza. O
sì, una persona.
Può essere una persona che si avvicina alla fotografia, di frequentare un ambiente di cui si parla di fotografia. Se poi viene il fotoclub e l'impazzisco io qua anche con un po' d'arte, quindi o lascia via o va avanti.
Marco?
Io gli direi, fai quello che ti diverte e quello che ti esprime meglio. Quello che senti di più, e poi trova lo strumento per riuscire a tirare fuori quello che c'è dentro, perché quello che c'è dentro potrebbe essere molto bello, e se non c'è, trova il sistema per poterci metterci qualcosa.
Ah,
tutto qua.
Quindi anche se non c'è un modo,
se non c'è
il modo
di mettercelo,
che può essere anche suo personale,
un modo suo personale per poter acquisire quello che c'è di bello da una poesia, da un libro, da una foto o da un'esperienza come io sto facendo in questo momento, che è stata la prima, e ti ringrazio.
Grazie per a te, ti aspetto, ma non sai utile, non è che ti libri così facilmente di me, poi non è che finisce qua, lo sai, insomma, ecco. Quindi,
va bene,
va bene, okay. Sopporta.
No, quanto sarà presidente?
Avete fatto 5 anni, no? 4 anni appunto. Okay.
Allora io gli consiglierei, se viene da me una persona e mi dice vorrei imparare a scrivere una poesia non si impara a scrivere, quella si impara la metrica. Una poesia o ce l'hai o non ce l'hai dentro, però se vuoi renderti conto, se sei portato per la poesia, come per qualunque altra forma d'arte, devi stare un attimo da solo. Stare a contatto con la natura aiuta molto, perché io almeno le lunghe passeggiate nei boschi aiutano comunque a entrare in contatto con la parte nostra più intima, no? E poi da lì uno vede se è portato per una cosa piuttosto che per un'altra. Ma io credo che più che cioè uno ce l'ha già dentro, o ce l'hai o non ce l'hai certe cose. A me non mi verrebbe in mente magari di dire mi consigli a fare una scultura, oppure cioè non so tenere un pennello in mano, dico vorrei imparare a dipingere, no, quello ce l'hai o non ce l'hai dentro. Io credo che più che altro io consiglierei di stare, di sentire, di lasciarsi soprattutto guidare dalle proprie emozioni, perché poi ognuno di noi ha dei talenti e quei talenti non aspettano altro che di venire fuori. Però non sono, i talenti non è qualcosa che si programma o qualcosa che si stabilisce su un foglio o una carta, è qualcosa che uno deve lasciar fluire. E direi alla persona una frase proprio:
vai.
Stai nel flusso della vita. Quando sei lì vedi emergere quale
qualcosa
viene
fuori.
Sì, sempre.
Tu a quale posto sei più legato di quelli che hai scritto? Ce n'è una a cui sei legato praticamente, oppure sono tutte, rappresentano tutte qualcosa?
No, ce n'è una che vai. Sono più legata.
Dopo c'è già.
Dopo ve la leggo, sì.
Vai Fede.
Allora, io do il consiglio che mi hanno dato sempre i miei insegnanti, diciamo, quando ho fatto dei corsi di scrittura, che se si vuole scrivere bisogna prima di tutto leggere tanto, quindi dalla lettura.
Si è un po' perso.
Sì, quindi iniziare a leggere. E poi quello che io ho un po', ecco, capito, poi se si vuole scrivere, diciamo, scrivere su qualcosa che si conosce bene, iniziare da quello. Quindi sicuramente se uno ha sente questa necessità è perché hai voglia di comunicare qualcosa, e quindi sicuramente un qualcosa che vuoi comunicare perché a te è molto, cioè è un argomento che conosci bene, al quale sei molto legato, quindi hai un punto di vista su quella cosa. Ecco, secondo me per uno scrittore è molto importante avere il tuo punto di vista.
Ma Fede, c'è uno scrittore a cui si ispira, che ti piace tanto, a cui ti...
Ma io leggo, guarda, leggo un po' di tutto, perché io sono un po'... sono molto curiosa, quindi non c'ho un genere, cioè per dire, io leggo dal giallo a Murakami, a... non so... scrittori italiani, cioè vado un po', ecco, veramente da quello che mi ispira il momento. Per le storie, ecco, come dicevo l'altra volta, per le storie dei bambini, sì, diciamo, io ho letto molto le storie di Gianni Rodari e di Roberto Piumini, che è uno scrittore contemporaneo al quale mi sono ispirata molto.
Rodari,
sì,
è...
sì, Rodari,
no,
Rodari.
Che, insomma, sia veramente top. Un'altra canzone, poi andiamo per gli ultimi minuti, c'è anche la domanda che potete uscire da questa stanza finale. Se rispondete a questa domanda finale, dovete rimanere qua fino a lunedì mattina alle 8, 11, poi Francesco vi apre e uscite. Quindi, tanto domani è fine settimana, domani è domenica, quindi
non è problema.
Infatti. Un'altra canzone un po' più aerea di qualche anno fa, però, è di Bob Marley, Don't Worry, Be Happy.
Yeah.
E poi torniamo per gli ultimi minuti, 10 minuti finali.
Ragazzi, ultimi 10 minuti finali, ho avuto un attimo a sfumare, siamo arrivati alla fine di questa bellissima puntata. Grazie a tutti voi per aver veramente un bel dibattito, una bella miscela di tante cose, no? Un bel discorso, diciamo io. Allora Cinzia, la poesia a cui sei legata, se vuoi far sentire?
Sì,
vai.
Io sono il lampo che precede il tuono, la tempesta perfetta che richiama poi quiete, la vertigine che anticipa l'immobilità. Io sono maga, strega, amante, per cuori impavidi che preferiscono il rischio alla certezza, la scintilla divina che precede la morte terrena. Io sono amica, madre, figlia, seme germogliato malgrado le avversità, su terre aride di valori. Io sono marmo, granito, roccia inasprita dalle stagioni del vivere, agile gazzella nel rincorrere chimere per una manciata di polvere di stelle. Io sono il tutto o il niente, la spina nel fianco per chi si droga di scuse, per chi rinuncia ancora prima di iniziare. Io sono luce, faro e flusso riflesso di primavere lontane per chi non osa azzardare, preferendo l'apatia del vivere al rischio di fallire.
Bella, complimenti. E chi è Cinzia?
E tante cose. e tante cose.
Beh, su questa si sentono tante cose.
Ognuno di noi
tante
cose, sì. No?
Beh.
Però io dico sempre che secondo me bisogna accettare la nostra luce ma anche la nostra oscurità, e solo quando abbracceremo la nostra oscurità saremo veramente delle persone complete, felici e che si accettano.
Che poi ti aggiungo, poi Manuel, quando parli di oscurità, io che poi oscurità oltre a accettare devi accettare prima te, poi fa accettare gli altri, che non sai, purtroppo uno accetta e a sé si fa accettare gli altri, no? Quindi, ma già fa accettare se stesso, e fa accettare se stesso è già un qualcosa che, no, potrebbe, certo, è un passo verso riuscire a convivere con se stessi. Mi è venuta in mente una foto mentre sentivate la sua poesia di Cinzia, una foto in mente che potrebbe rappresentare questa,
guarda,
poesia.
Ma guarda, a me mi è venuto in mente
proprio alla fine, vai.
Tipo, che ne so, se riuscissimo per Cancelli, ma i tempi sono stretti, prendere i racconti sia delle due autrici.
Federica, Cinzia.
Ecco, e siccome avevamo in mente di sera proiettare delle immagini mentre qualcuno recitasse qualche cosa, sarebbe una bella performance.
Marco?
A me non mi è venuto in mente nessuna foto, e non mi viene in mente nessuna foto. Però lì, nella poesia, io ho visto una donna. Cioè, una donna che tante cose, e non è un'unica cosa, è tante cose insieme che stanno tutte albergano la stessa persona. Io ho capito questo dalla foto, Cinzia, dal tuo racconto, e quindi su questo possiamo figurarci benissimo una donna che passeggia in un prato fiorito e che se ne va di spalle nel incontro alla vita, alla poesia precedente, in poche parole.
Vedi, anche la foto ce l'abbiamo.
Si può fare.
Allora, contatti e eventi, partiamo da voi. Contatti e prossimi eventi.
Prossimi eventi, ecco, domani proprio abbiamo questa riunione per scoprire il territorio con un'esperta che è Clelia Nocchi, sulla montagna del Folignale, Cancelli, Vallupo, Cividella, che è un territorio ricco di storie, degli antichi Umbri proprio, ecco. Eventi, contatti, in che senso chiedevi contatti?
Cioè, come si vogliono scrivere, no? Come dove possono scrivere?
Ah, beh,
riferimenti.
Fotoclub DLF Foligno su Facebook.
Okay.
Oppure posso lasciare anche il mio numero di telefono a chi vuole, mi può contattare tranquillamente.
Basta una sicola Sibane, poi.
Te lo dico, 347.
Poi
Sibane, veramente. Me l'hanno scaricato già uno. Allora, 347-770-3700, Paolo Giglioni, chiunque mi può.
Tutti contattare. I giorni aperto, foto.
Fotoclub, noi ci riuniamo il venerdì sera, okay, alle 21. Lì.
Perfetto. Cinzia, contatti e.
Allora,
eventi.
Eventi, siamo in attesa che il mondo riapra.
Dai, dopo ti tommazzo, siamo vicini.
Poi ci sono dei bei eventi dove vorrei partecipare, e oltre a questo ci sono anche delle presentazioni che aspettano che il mondo si riapra per questo qua. Per quanto riguarda
contatti,
allora, una cosa che volevo dire agli ospiti che sono qui insieme a me: io gestisco su Facebook una pagina che si chiama La Ritmica dell'Anima, che dove ospito persone, che artisti che vogliono raccontarsi tutti i venerdì sera, e questa pagina serve proprio per dare visibilità all'arte in senso generale. Di solito vengono poeti, scrittori, ma perché no persone che si occupano di fotografia o quant'altro. Comunque è una pagina che cerca di parlare di cultura, ma avvicinare la cultura alle persone con i mezzi che sono oggi più comuni, quindi social. E si chiama La Ritmica dell'Anima.
Quindi siete invitati, giusto?
Pagina. Siete invitati ovviamente a partecipare.
E te su Facebook, no? Beh, Cinzia Baravini, se ti vuoi.
Cinzia Baravini, e poi basta cercare la pagina La Ritmica dell'Anima.
Perfetto.
E Cinzia, da lì Cinzia Baravini.
Mentre tu scrivi, Fede,
sì, allora,
eventi, anche tu,
evento,
uno è domani, no?
Sì, uno è domani, appunto, a questo spazio culturale, nuovo spazio culturale qui a Perugia, che si trova in via Gerardo Dottori 85, al centro Serenia secondo piano, dove appunto farò delle letture tratte dal libro Dannati Romantici di Andrea Baffoni. Poi invece la presentazione di Cocos e Pino Mugo sarà sempre in questo spazio, okay, qui domenica 13 marzo alle 11.30, dove farò appunto le letture animate tratte dal libro.
Contatti?
Mi possono seguire, quindi io pubblicizzo tutti gli eventi sulla mia pagina Facebook, Federica Bracardo, o su Instagram.
A Ponte Romana per uscire vivi da qua, non scherzo, per uscire da questa stanza, se mettiamo a musica, perché c'è anche musica. Qua si domanda 70.000 euro, ma non c'ho 70.000 euro, quindi non mi chiedete, quindi adesso rispondo sulla domanda per poter uscire da questa stanza. Sentiamo già gli scotti, mi ha passato la musica. Paolo e Marco, con una parola, che cos'è? È la fotografia. Una parola, una frase, non un discorso, parola o frase, adesso arrivare avanti alla fine.
È portarsi dentro.
Perfetto, non sembra, mi risponde subito, bravo.
Fermare il momento.
Cinzia, con una parola, che cos'è? È la poesia.
Anima.
Ma siete bravi, oh. Fede, la scrittura. Oui,
presidio. Ma la scrittura è raccontare una storia.
Siete savi, quindi potete tornare a casa domani, potete essere a casa. No, grazie, qua, vi amo a musica.
Grazie
qua a tutti voi, in bocca al lupo.
Grazie.
Veramente
grazie.
Vi aspetto per i vostri prossimi progetti, insomma, anche con Photocab.
E anche noi ti aspettiamo alla mostra che faremo dal 23 giugno al 3
ma
giugno.
Ma ricordare più di una volta, perché da qua a giugno con la tasca vita, bravissimo.
Non mancherà per noi.
Bravissimo. Vabbè.
A te e a tutti i radioascoltatori.
Perfetto.
E alle persone che sono qui.
Perfetto. Grazie mille, caro, vi aspetto. Con me ci siamo lunedì dalle 8:30 alle 10, con quei lunedì sempre su polifonia.com, dove parliamo di libro e di adozioni, oltre che di libro, quindi con il libro ormai sempre la scrittura e lettura di mezzo. E poi sabato prossimo dalle 15:17 con Siamo a Futuro, dove parliamo anche del mondo delle api, oltre di musica. Vi lascio una canzone, il Mona City Arms, i 100 passi, e noi ci vediamo lunedì. Buon weekend a tutti, buon sabato, grazie ancora, e buon sabato sera, e a lunedì dalle 8:30 alle 10. Ciao ragazzi!